Buongiorno, in questa prima lezione vorrei parlare della oralità e della scrittura. Vorrei partire da questi due concetti linguistici per meglio capire nel prosieguo del nostro corso come sia un genere letterario del tutto particolare la fiaba e la favola che andremo a studiare. La parola parlata è un suono e il suono è per sua natura evanescente, è un flusso ininterrotto e irreversibile nel tempo. Se il suono viene frantumato, viene spezzettato, non rimane che il silenzio. Non è possibile infatti fermare il suono e trattenerlo allo stesso tempo. La parola parlata e il suono va colto nel suo presentarsi in una determinata situazione concreta, in un contesto di interazione, in un contesto comunicativo, dove il suono realizza la sua natura partecipatoria ed estroversa. Potremmo definire il suono come una parola-azione. Viene a stabilirsi dunque una correlazione, un forte legame tra quello che è la parola parlata e il suo potere sulla realtà e sul pensiero. L'atto di nominare una cosa è il solo modo perché possa esistere nel pensiero di chi parla, nella coscienza di chi parla. Chi parla compie a tutti gli effetti, attraverso l'uso della lingua, un atto linguistico, cioè compie una espressione di volontà. In base al tipo di volontà espressa, un'affermazione, un convincimento, una richiesta, una negazione, la locuzione, cioè l'atto di dire qualcosa, cioè l'uso della parola parlata con significato, che viene anche chiamato in linguistica enunciato, può essere classificato in due modi diversi, cioè può essere illocutiva quando si esprime una volontà del parlante o perlocutiva quando produce effetti diretti sul contesto nel quale viene detta, cioè sulla realtà, ovvero quando la locuzione ha come conseguenza l'azione che essa stessa descrive. In tutti e due i casi, la parola suono si pone in stretta correlazione con la realtà esteriore. Allora, cerchiamo di capire bene questo concetto. Quando io parlo, se parlo parlo attraverso un suono, parlo attraverso la voce, parlo usando un codice linguistico. Quando questo codice linguistico è dotato di senso, cioè è stato costruito con un significato, questo significato può assumere due tipologie, quella illocutiva e quella perlocutiva. L'illocutiva è quella che dice qualcosa, è una locuzione, un enunciato con significato che non ha nessuna, che non coinvolge in nessun modo la realtà, ma solo il pensiero di chi sta parlando, cioè la coscienza di chi sta parlando, o è perlocutiva, cioè non solo ha un effetto sul pensiero di chi sta parlando, ma ha anche un effetto sulla realtà. Perché è importante capire questo concetto della oralità, perché la parola suono ha la conseguenza che enunciati tramandati da generazione in generazione hanno dato vita a quelle forme di narrazione che sono poi state acquisite dagli scrittori per le fiabe, le leggende o i miti. La parola scritta invece è più legata alla spazialità e alla vista. A differenza dell'udito, la vista percepisce sia il movimento che l'immobilità. In che senso? Riesce a intuire sia la totalità dei singoli elementi che lo compongono, sia quella che è l'immagine che vediamo. Faccio un esempio per essere più chiara. Quando noi osserviamo un oggetto in movimento, cogliamo il suo spostamento, ma potremmo anche scomporre i fotogrammi di questo spostamento, come avviene nel montaggio del film. Questo ha un grande risultato sul nostro pensiero, cioè su chi parla. Cioè modifica di molto il modo in cui si percepisce la realtà. Ma lo vedremo. Il linguaggio scritto è artificiale, non nasce dall'inconscio di chi parla, ma viene trasferito su una pagina, su un foglio attraverso dei segni convenzionali che seguono norme inventate e condivise. Quindi, qual è la differenza tra oralità e scrittura? L'oralità ha sul pensiero di chi parla, ha una possibilità di conoscenza della realtà legata alla percezione alla percezione del contesto. Quella della scrittura invece, che è legata alla vista e non all'udita, ha la possibilità di modificare il nostro pensiero con analisi sempre più raffinate, perché non ha bisogno di quella che è il contesto, il tempo. Vivono in due dimensioni diverse. Il linguaggio scritto, abbiamo detto, è artificiale. Vediamo a grandissime tappe e solo per piccoli esempi come abbiamo avuto questa, come si è nella storia è cresciuto questo linguaggio scritto. Allora, le prime attestazioni di una forma scritta della lingua sono da collocare a 3500 anni prima di Cristo e si tratta della scrittura cuneiforme sumerica. La scrittura invece, come la conosciamo noi oggi, è di tipo alfabetico ed è un'invenzione che viene, diciamo, solitamente attribuita ai Fenici. Qual era la differenza tra la scrittura di tipo cuneiforme sumerica e poi tutta la scrittura di tipo sì, diciamo di tipo pittorico, qui sarebbe troppo lungo fare una storia della scrittura. Quello che qui mi interessa è farvi capire come la scrittura ha cambiato il nostro pensiero e come la scrittura, come atto linguistico, sia molto differente da quello della oralità. Allora, il principio che sottostà all'innovazione della scrittura alfabetica può essere descritta banalmente o genericamente in questo modo. Ad ogni suono corrisponde un segno. Questa corrispondenza, che ad ogni suono corrisponde un segno, ha permesso di inventare una scrittura alfabetica che in principio era esclusivamente consonantica. Attualmente la scrittura esclusivamente consonantica è dell'ebraico e di altre lingue semitiche. Era il lettore, ed è tutt'oggi il lettore, che nell'atto della lettura aggiunge dei suoni vocalici richiesti dalla parola e dal contesto, cioè dà il suono alla parola che è soltanto consonantica e avrebbe una lettura difficoltosa. Il primo alfabeto, invece, che è quello che usiamo noi, e completo di vocale, fu invece ad opera dei greci che portarono a che cosa? Ad una scrittura e una lettura che diciamo che molti definiscono democratica, nel senso che tutti potevano facilmente apprendere, ed internazionalistica. Nel senso che questo alfabeto poteva anche essere usato per delle lingue straniere. La nascita del pensiero analitico fu proprio dovuto all'analisi astratta del mondo del suono operata dall'alfabeto greco. Il distanziamento fra soggetto ed oggetto della percezione incoraggiò prima l'analisi sempre più dettagliata del mondo esterno ed oggettivo, che è stato sviluppato poi dalle scienze. Poi, in un secondo momento, favorì l'introspezione interiore dell'io indagante, cioè la psicologia e la psicanalisi. La scrittura, a differenza dell'oralità, che per sussistere ha bisogno, come ho detto e ho ripetuto, un contesto esterno condiviso e una operazione individuale, solipsistica. Manca nella scrittura il contesto estratestuale, sia al lettore che allo scrittore, i quali, nella loro azione di lettura e scrittura, devono entrare in quello che viene definito patto narrativo da Grosser. Grosser definisce il legame tra lettore e la scrittura come quella particolare complicità che si instaura in una lettura, che si instaura, allora, in questo aggiungendo un concetto che vi spiegherò dopo, subito dopo, che si instaura in una lettura di tipo disponibile fra lettore e narratore, secondo cui il primo, pur sapendo che la storia è fittizia, si comporta come se fosse vero, cioè ha una sospensione dell'incredulità. al fine di provare le sensazioni e le emozioni che lo scrittore si propone di suscitare. Allora, ritorniamo al concetto. Grosser che cosa definisce? Definisce in qualche modo il patto di che ogni lettore fa con lo scrittore. Qual è questo patto? È quello di leggere una storia che si sa che è fittizia. Il lettore sa che la storia che sta leggendo è fittizia, ma si comporta come se fosse vera, al fine di provare sensazioni ed emozioni che lo scrittore si è posto di suscitare. Allora, questo è molto importante, perché si legge? Si legge per provare sensazioni ed emozioni. Sensazioni ed emozioni che qualcuno ha saputo suscitare con la propria scrittura. Ma la propria scrittura, abbiamo visto, è fatta e data da quelle che sono, che è una scrittura, che è una serie di segni alfabetici che seguono delle regole ben precise. Grosser in più, è per questo che vi dicevo che sarei tornata indietro, definisce anche dei tipi di lettura, ne vedremo anche degli altri, ma intanto ci fermiamo un po' su questi concetti. La lettura può essere di tipo ingenuo quando è operata da un lettore che si immedesima totalmente nella storia scambiandola per vera, oppure la lettura può essere disponibile quando il lettore è consapevole del carattere totalmente o parzialmente fittizio della narrazione e ponendo momentaneamente in sospensione le sue facoltà critiche, si abbandona al racconto, accettandola come se fosse vero e critico, quando solitamente a fronte di studi specialistici volti ad analizzare e giudicare il testo, egli evita completamente il processo di immedesimazione della storia. Allora, abbiamo già visto due cose molto, molto importanti, che la lettura e la scrittura fanno parte di un patto, sono parte di un patto narrativo, sono parte di un atto di fiducia che il lettore pone nello scrittore. Il passaggio dall'udito alla vista come senso primario della conoscenza, se è vero che prese vita con la scrittura, si è consolidato con l'introduzione e la diffusione della stampa, dando vita ad una rivoluzione inavvertita che modificò gli usi e i costumi dell'Europa del XV secolo. Come già la scrittura, la stampa trovò i suoi natali nel mondo del disegno, servendosi di superfici incise in vario modo. Con l'invenzione della stampa a caratteri mobili ad opera di Gutenberg nel 1455, si fissò l'idea anche della parola come oggetto materiale, come cosa. I caratteri tipografici di piombo all'origine, vengono prelevati manualmente da una cassetta e disposti al rovescio in modo da ottenere una o più righe all'interno di una forma che veniva poi inchiostrata e premuta sul foglio di carta per mezzo di un torchio. Questa operazione, compiuta da quello che all'interno della filiera della realizzazione del libro veniva definita composizione, suggeriva la percezione della preesistenza delle lettere al testo, concetto invece che non era valido per l'atto della scrittura, dove ci si limitava alla suddivisione delle parole negli equivalenti spaziali. Dal punto di vista psicologico, la rottura con l'ordine precedente fu tale da permettere la realizzazione totale di un processo di cambiamento a cui la scrittura aveva solo dato inizio senza con ciò rivelarsi decisiva. Con la scrittura sul manoscritto vivevano ancora due, vivevano ancora due aspetti che sono destinati a perdersi con la stampa: la singolarità dell'opera, cioè la scrittura è singolare, fatto da un amanuense ed è unica, irripetibile, e il suo rapporto ancora vivo con l'oralità, perché veniva assolutamente letta, c'erano poche copie di questo oggetto, di questa scrittura singolare, che dovevano essere letta. La lettura dai primi tempi, almeno fino al consolidamento e alla diffusione del testo a stampa, si sentiva ancora come un processo d'ascolto. Come anche se di un ascolto particolare poteva anche essere non messo in moto, poteva anche non essere in moto solo dalla vista, ma anche dalla voce, dal suono. Mi spiego, perché forse è bene capirlo. Se nel Rinascimento, il manoscritto, facciamo una distinzione ancora più grossolana. Allora, se prima dell'invenzione della stampa e dall'invenzione della scrittura, il manoscritto era un manoscritto unico, singolare, fatto da un amanuense, questo manoscritto, poiché era unico e non c'erano molte copie, veniva messo a disposizione di un pubblico che non ne fruiva leggendolo da solo, ma ascoltandolo. Quindi rimaneva ancora quella forma di oralità che abbiamo vista prima, cioè la scrittura aveva ancora bisogno del suono per poter realizzare una comprensione della realtà attraverso la parola scritta. Interessante è quella che oggi viene definita oralità di ritorno in riferimento all'uso dell'elettronica nel campo della comunicazione, cioè il telefono, il cellulare, la radio, sembrano avere somiglianza con l'oralità antica, perché l'aspetto che prima non ho sottolineato, ma che sottolineo ora, perché è importante, cioè del fatto che c'era questo solo manoscritto e questo manoscritto veniva letto ad un pubblico e quindi era condiviso, era comunitario, c'era una lettura, l'oralità e quindi data dalla lettura del manoscritto era partecipatoria, oggi sembra essere ritornata con l'uso della tecnologia. Però c'è una grande differenza. La oralità che è antica, non era un atto volontario, era l'unico modo per cui la comunità poteva poteva conoscere la realtà del mondo. La tecnologia oggi invece è un atto volontario. L'oralità che noi troviamo nella tecnologia è volontario perché è l'individuo che decide spontaneamente di aderire a questa forma di oralità. La comunicazione orale nell'era delle telecomunicazioni riesce poi a connettere un numero amplissimo di persone che non era assolutamente possibile ai tempi in cui nasce l'oralità. L'oralità connetteva un numero ristretto nella polis e poi nelle corti di persone. E poi le persone della polis, le corte, erano individui, erano uomini che stavano in presenza. Invece nella tecnologia questa oralità, che McLuhan dice secondaria ed è tipica di quella che è il villaggio universale, sempre per citare McLuhan, è un pubblico assente, distante, invisibile, muto, e non c'è più spontaneità.